Punti di libertà forzata. 11 tesi sul materialismo. Modernità e finzioni del tempo. Di Jacques Rancière. Prima parte. Pubblichiamo il testo della conferenza che Jacques Rancière, uno dei più importanti filosofi francesi contemporanei, terrà a Firenze oggi 29 giugno nella Sala Altana di Palazzo Strozzi alle ore 17. La conferenza, promossa dall'Institut Francais Italia, in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa, il Gabinetto Viensenx e il Gruppo Quinto Alto, si svolge nell'ambito della rassegna di presentazioni e seminari Prospettive Critiche. Per delucidare questo titolo partirò da una definizione molto generale. Chiamo finzioni del tempo i modi di strutturazione dei rapporti di temporalità e le forme di razionalità della catena temporale che strutturano le nostre percezioni della politica e della storia, come della letteratura e dell'arte. Una definizione che implica a sua volta la ridefinizione del concetto di finzione. Si continua a opporre la finzione, intesa come invenzione di situazioni immaginarie, alla solida realtà con la quale sono alle prese, con modalità differenti, coloro che lavorano la materia, coloro che intendono penetrare la struttura delle cose e coloro che agiscono per cambiare le situazioni. Eppure, lo sappiamo almeno fin da Aristotele, la finzione è ben di più dell'invenzione di esseri immaginari. È una struttura di razionalità, è una modalità di presentazione che rende cose, situazioni o eventi percepibili e intelligibili, è una modalità di connessione che costruisce forme di coesistenza, di successione e di concatenamento causale tra eventi e conferisce a tali forme la modalità del possibile, del reale o del necessario. Una duplice operazione necessaria ovunque occorra produrre un certo senso della realtà, è necessaria lì dove si tratta di definire le condizioni, gli strumenti e gli effetti di un'azione, ovvero, in sostanza, il senso stesso di ciò che significa agire. È necessaria, poi, quando si intendono definire gli oggetti e il carattere di una conoscenza, ovvero il senso stesso di ciò che significa e di ciò che effettua l'azione di conoscere. L'azione politica che identifica delle situazioni e indica degli attori, che lega degli eventi e che da questo legame deduce dei possibili e degli impossibili, utilizza delle finzioni, esattamente come i romanzieri. E vale lo stesso per la scienza sociale, proprio quando ha la pretesa di mostrare la connessione razionale che lega degli eventi e delle situazioni all'insaputa stessa dei loro attori. Da qui ne deriva una conseguenza importante: i discorsi che riferiscono la finzione letteraria alla realtà politica e sociale, come l'effetto alla propria causa, sono di fatto dei discorsi che riferiscono una finzione a un'altra, una forma di razionalità causale a un'altra. Questo significa anche che le trasformazioni all'opera nella costruzione delle finzioni esplicitamente tali possono gettar luce su trasformazioni meno visibili, attinenti ai modi in cui costruiamo la razionalità della politica, della società e della storia. La finzione è dunque una struttura di razionalità, e all'interno di questa razionalità il tempo svolge un ruolo essenziale. È contemporaneamente una materia da ordinare e una forma strutturante. Costruire la visibilità di una situazione significa costruire un presente come luogo di coesistenza e di interrelazione tra un insieme di elementi. Costruire un concatenamento tra eventi significa definire una omologia tra rapporti di successione e rapporti di causalità. Il grande modello di questa strutturazione temporale del disordine temporale è stato fissato dalla poetica di Aristotele. Il tempo dell'azione tragica è per lui il concatenamento degli eventi necessario e sufficiente a compiere il duplice passaggio dall'ignoranza al sapere e dalla fortuna alla sfortuna. Questa costruzione razionale presuppone a sua volta la distinzione tra due tempi. C'è il tempo della cronaca, che dice come le cose accadono le une dopo le altre nella loro successione empirica, e c'è il tempo della razionalità poetica, che dice come le cose possono aver luogo, come accadano in conseguenza della loro stessa possibilità. Ma questa distinzione tra due tipi di connessione temporale è a sua volta una connessione tra due modi di abitare il tempo, tra due forme di vita. Il tempo della cronaca è il tempo degli esseri racchiusi nel mondo della quotidianità, il mondo degli esseri che all'epoca erano chiamati uomini passivi o meccanici, perché le loro attività non erano altro dalla messa in atto dei mezzi capaci di rispondere alla necessità immediata. È insomma il tempo degli uomini che non hanno tempo. Il tempo del legame razionale è il tempo degli uomini cosiddetti attivi, perché vivono nel tempo dei fini prescelti e dei concatenamenti delle cause e degli effetti attraverso i quali perseguire tali fini. È il tempo degli uomini che hanno tempo. La razionalità della finzione poetica va così ad articolarsi a quella delle finzioni della politica e della storia. A questa articolazione l'epoca moderna ha fornito due risposte divergenti. Le teorie moderne della storia, in particolare il marxismo, hanno rivoltato a proprio vantaggio la distinzione tra successione empirica e concatenamento razionale e hanno fatto di questo ribaltamento il principio di una razionalità storica che rende possibile al maggior numero di passare dalla sfortuna alla fortuna. Ma nel farlo hanno conservato la gerarchia tra le forme di vita, così trasformate nell'opposizione tra coloro che possiedono la scienza del processo storico e coloro che vivono nelle illusioni anastoriche dell'ideologia. La finzione letteraria moderna, da parte sua, ha messo in discussione la gerarchia delle temporalità, opponendo con Virginia Woolf la pioggia indisciplinata degli atomi agli intrighi ben serrati, dove l'ordine di successione degli eventi traduce quello dei dignitari nelle cerimonie ufficiali, e privilegiando la democrazia dei microeventi sensibili che tessono in modo simile la vita di coloro che l'ordine delle condizioni sociali separa. Ma nel fare questo la finzione moderna ha separato la democrazia degli istanti di vita dalle prospettive dell'emancipazione sociale. Le finzioni del tempo operano allora a un duplice livello. Vi sono le logiche di finzione che organizzano le strutture temporali delle storie, e vi sono quelle che organizzano le forme di temporalità della storia all'interno delle quali le prime sono percepite. Parlare di finzione moderna significa parlare dell'uso del tempo nelle finzioni romanzesche, teatrali o cinematografiche che hanno rotto con la distinzione aristotelica. Ma significa anche parlare delle forme di coesistenza e di concatenamento temporale all'interno delle quali esse sono prodotte, percepite, sentite e pensate, all'interno delle quali sono inoltre articolate alle trasformazioni della storia e della società. È su questa articolazione che vorrei soffermarmi oggi, concentrando la mia analisi su alcuni concetti che sono serviti a pensare la storicità delle forme della letteratura e dell'arte e il rapporto di questa storicità alla storicità delle trasformazioni politiche e sociali, in particolare i concetti di modernità, modernismo e avanguardia. Concetti che spesso sono stati oggetto di interpretazioni semplificatrici. Vi si è vista la semplice volontà di adattarsi all'evoluzione di una modernità intesa come epoca della tecnica, della vita urbana e delle masse, descritta come la fascinazione per gli incantamenti dell'elettricità, il ritmo delle macchine, la velocità delle automobili, la grezza nudità dell'acciaio e del cemento. Vorrei mostrare come i concetti di modernità, di modernismo e di avanguardia implichino in realtà un intreccio ben più complesso delle temporalità, un gioco contraddittorio di relazioni tra presente, passato e futuro, tra quotidiano e lungo termine, anticipazione e ritardo, frammentazione e continuità, movimento e immobilità. Una esplosione dei tempi che può essere a sua volta intesa unicamente a partire dal rovesciamento dei rapporti tra i possibili del tempo e la distribuzione delle forme di vita, tra il tempo di coloro che hanno tempo e il tempo di coloro che non ce l'hanno. È ciò che vorrei mostrare concentrandomi sul caso di un'opera esemplare del progetto modernista. Ma per metterne in evidenza la posta in gioco, devo anzitutto porre i termini del problema a partire da due testi che sono due straordinarie messe in scena della modernità in quanto rapporto paradossale tra tempi. Partirò dal più recente dei due testi perché è questo ad aver dato una formulazione canonica a una certa vulgata modernista, ovvero l'articolo Avanguardia e Kitsch pubblicato nel 1939 da Clement Greenberg. Un testo passato per non poche esegesi, favorevoli o ostili. Ma gli esegeti hanno prestato scarsa attenzione al carattere paradossale del ragionamento di Greenberg, il quale fonda l'affermazione modernista sull'impossibilità di sfuggire a una necessità storica da lui descritta nei termini del declino, quando lo sviluppo di una formazione sociale arriva a un punto in cui essa non è più capace di giustificare le proprie forme specifiche, essa distrugge, dice lui, i concetti condivisi dai quali gli artisti e gli scrittori in gran parte dipendono per comunicare con il loro pubblico. Le verità connesse alla religione, all'autorità, alla tradizione e allo stile sono rimesse in discussione, e gli artisti non sono più capaci di valutare la risposta del loro pubblico ai simboli e ai riferimenti che sorreggono il loro lavoro. Questa drammaturgia è chiaramente l'erede della messa in scena hegeliana della morte dell'arte. Quando l'arte non è più la fioritura di una forma di vita comune, essa diventa una semplice dimostrazione di virtuosismo, una mera affermazione di sé. L'arte diventa imitazione dell'arte, il che significa la sua fine. Ma è appunto questa diagnosi sulla fine dell'arte che Greenberg trasforma in prescrizione per il suo futuro. L'avanguardia artistica, dice lui, collima sempre di più con la situazione degli artisti e degli oratori greci di epoca alessandrina, la cui arte si era esaurita perché non più fondata sulla vita della polis democratica. L'avanguardia non può più attingere ispirazione dall'imitazione delle forme della vita comune. Ciò che le resta è imitare il fatto di imitare. Questa deduzione è sorprendente. Come chiamare avanguardista una pratica alessandrina che è il puro risultato del declino di una forma di civiltà? La risposta di Greenberg accentua il paradosso. La differenza tra l'avanguardia di oggi e l'alessandrinismo antico sta nel fatto che la prima va avanti, mentre l'altro restava immobile. Il che equivale a dire che l'avanguardia è obbligata a essere ancor più decadente dell'alessandrinismo. Se questa necessità si fa virtù, è perché essa consente di resistere al progresso di un'altra arte, un'arte che Greenberg chiama di retroguardia, benché sia essa del tutto in consonanza con lo sviluppo dell'industria capitalistica, l'arte kitsch che offre prodotti culturali di fabbricazione industriale al consumo dei figli e delle figlie dei contadini che ormai nelle città industriali dispongono di un tempo di svago al quale non li ha preparati alcuna tradizione culturale. L'avanguardia artistica deve allora accelerare gli effetti della decadenza capitalistica per vincere in velocità la gara contro quest'arte kitsch che è l'espressione viva del progresso capitalistico. Questo strano scenario della modernità può essere inteso solo se lo si pensa come il bilancio retrospettivo di un'altra avanguardia e di un'altra modernità. Attraverso la stravagante combinazione di declino e progresso, Greenberg dichiara la fine di un'altra combinazione e di un altro conflitto tra temporalità che aveva sorretto il progetto modernista e al quale intende mettere la parola fine. Per capire questa complessità occorre forse fare un salto indietro e fermarsi sulla diagnosi formulata 100 anni prima di Greenberg da un altro pensatore americano a sua volta preoccupato di rispondere alla sfida hegeliana, ovvero Emerson. Cito un passaggio della sua conferenza del 1841 dal titolo Il poeta, il tempo e la natura ci offrono certo dei doni, ma non ancora l'uomo di questo tempo, la religione nuova, il riconciliatore che tutte le cose attendono. La gloria di Dante è aver scritto un'autobiografia a caratteri cubitali, o meglio universali. Non abbiamo ancora avuto in America un genio dall'occhio tirannico dal quale riconoscere il valore dei nostri incomparabili materiali e cogliere nella barbarie e nel materialismo dell'epoca un altro carnevale di quegli stessi dei, dei quali così tanto ammira il ritratto in tariffe e banchetti, giornali e comitati elettorali, metodismo e unitarismo sono cose banali e tristi per gente triste, ma poggiano sulle stesse prodigiose fondamenta della città di Troia e del Tempio di Delfi e passano altrettanto alla svelta. Il nostro logrolling, i nostri palchi e i loro dibattiti politici, i nostri pescivendoli, i nostri negri e i nostri indiani, le nostre vanterie e i nostri ripudi, la rabbia delle canaglie e la pusillanimità della gente onesta, il commercio del nord, le piantagioni del sud, gli aratri dell'ovest, l'Oregon e il Texas ancora non sono decantati. Eppure l'America è ai nostri occhi un poema. La sua grande geografia abbaglia l'immaginazione e non dovrà attendere a lungo la propria metrica. Se ricordo questo manifesto non è solo perché la sua fede nell'avvenire sembra inaugurare quell'epoca della modernità che la paradossale giustificazione dell'avanguardia fatta da Greenberg sembra chiudere. È per il suo modo di costruire la temporalità complessa di questa modernità. Vi è innanzitutto l'affermazione di un privilegio del presente, che è il privilegio del tempo della coesistenza. La poesia a venire dovrà trovare la propria ispirazione nel caos dei fenomeni materiali eterogenei che formano il presente dell'America. Il del poeta moderno si oppone chiaramente all'aristotelico di costruire una storia che sussuma una successione temporale in una legge causale. Il tempo che gli fa da materia è la temporalità democratica della coesistenza, che esclude qualunque gerarchia dei tempi e delle forme di vita. Del poeta è dare a questa coesistenza un'espressione spirituale, tracciando un filo comune che leghi tutti questi fenomeni. Suo è esprimere il potenziale di vita che corre attraverso la loro diversità. Ma questo presente non è semplicemente un presente della diversità, è un presente diviso. Non è presente a se stesso. Il tempo presente non ha ancora prodotto il Timeliman, l'uomo di questo tempo. L'espressione non significa solo che non è ancora giunto il tempo in cui la novità troverà adeguata espressione. Più profondamente significa che il tempo non è contemporaneo a se stesso. Questa questione di non contemporaneità è cruciale per la definizione del modernismo. La diagnosi hegeliana riposava su una affermazione di contemporaneità. La modernità era compiuta. La vita collettiva del popolo era ormai incarnata nelle forme istituite dell'economia politica, dello Stato e dell'amministrazione razionale. E lo spirito che aveva animato il progresso della storia di era fatto cosciente a se stesso nella scienza. Ecco perché l'arte, che era stata l'espressione di questo spirito estraneo a se stesso, nella materialità esteriore della pietra scolpita, della superficie dipinta o della metrica poetica, aveva perso il proprio contenuto sostanziale ed era condannata al mero virtuosismo formale. Hegel aveva così posto un semplice dilemma, o l'arte o la modernità. Per confutare questa diagnosi occorreva confutare lo scenario temporale che lo fondava. È esattamente ciò che fa Emerson quando dichiara: noi non siamo moderni, noi non abbiamo ancora trovato lo spirito immanente alla nostra forma di vita. Noi non siamo nel tempo del dopo, nel tempo alessandrino in cui l'arte ha perso il proprio contenuto vitale. Noi siamo nel tempo di prima, nel tempo preomerico del non ancora. Ma questo non ancora deve essere a sua volta diviso. Da un lato è la constatazione di un difetto. La prosa del nuovo continente non ha ancora trovato un'espressione spirituale. Guardiamo questi fenomeni nuovi come cose, situazioni e personaggi volgari racchiusi in una relazione economica egoista fatta di un valore d'uso immediato e di un valore di scambio astratto. Occorre dargli un nuovo valore, quello dei simboli di una forma collettiva di vita. Il problema moderno è quello di costruire un nuovo senso di comunità, un nuovo sensorium capace di dare alle cose prosaiche la dimensione poetica attraverso la quale esse compongono un mondo comune. Non è dalla semplice evoluzione del tempo che dobbiamo aspettarci questo adeguamento tra la prosa degli interessi materiali e il senso spirituale del mondo nuovo. Occorre anticiparla. Questo è il del poeta a venire, per il quale 15 anni dopo si presenterà un giornalista newyorkese di nome Walt Whitman. Ma se questa anticipazione è possibile, è in virtù del ritardo stesso della modernità su se stessa. È perché l'America vive in quel tempo preomerico o barbaro in cui la razionalità economica e amministrativa non ha ancora disciplinato il caos degli interessi materiali e delle attività prosaiche. È in questo ritardo della modernità che possiamo ritrovare il filo che ci consente di tessere in anticipo il sensorium di un mondo nuovo. È dalla discordanza del presente che occorre ricavare la musica del futuro, la pulsazione selvaggia della vita nuova. Benché il termine gli fosse sconosciuto, penso che la formulazione di Emerson del poeta a venire ci offra la concezione più corretta di avanguardia artistica. L'avanguardia non è il distaccamento proiettato in avanti delle truppe, meno ancora l'ultimo battaglione che resiste all'invasione della cultura delle merci. È la forza che trova nel ritardo del tempo rispetto a se stesso il modo per anticiparne l'evoluzione. Ciò che rende importante questa diagnosi è la sua vicinanza con quella formulata nello stesso momento da un pensatore che più volentieri associamo all'idea di avanguardia, ovvero Karl Marx. Nei suoi testi del 1843 costui confutava la tesi hegeliana di una modernità definita attraverso l'adeguamento tra il pensiero e il suo mondo. La realtà tedesca, diceva, testimoniava al contrario una perfetta discordanza. La filosofia tedesca aveva elaborato una teoria dell'emancipazione umana che non aveva alcuna corrispondenza nella miseria feudale e burocratica della Germania dell'epoca. È per questa stessa ragione che la Germania poteva realizzare una rivoluzione di tipo nuovo, una rivoluzione umana che avrebbe saltato la tappa della semplice rivoluzione politica, ma poteva farlo a una condizione, appropriarsi di quella energia della trasformazione effettiva del mondo che i rivoluzionari francesi avevano dispiegato senza poterle dare una formulazione teorica all'altezza delle esigenze del tempo. Utilizzare per costruire un mondo a venire il potere di anticipazione ricavato dal ritardo stesso del presente, questo è lo scenario temporale comune a Marx e a Emerson. L'arte non ha alcun posto nello scenario di Marx, ma l'analisi di Emerson sembra anticipare con una certa esattezza il ruolo di anticipazione che gli artisti marxisti daranno alla propria arte all'epoca della rivoluzione sovietica. Un ruolo del quale vorrei mostrare come si sia venuto a trovare allo stesso tempo necessario e ripudiato dalla combinazione marxista tra scienza tedesca e azione politica alla francese. Segue seconda parte.